Io sono Mario Calvagno
e io Carmen Zammatare. Adesso è con noi in collegamento il dottor Roberto Iannò, educatore, pastore, direttore nazionale del Dipartimento Ministeri della Famiglia dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste. Ciao Roberto, benvenuto.
Ciao Roberto.
Ciao a voi e a tutti i nostri ascoltatori anche, ovviamente.
grazie di essere con noi qui a RWS. Quest'anno la giornata dedicata alle mamme cade domenica 8 maggio, la festa della mamma, appunto.
Sì, e con l'occasione vogliamo approfondire alcune tematiche correlate alla donna madre, sia nella Bibbia che nella società. E partiamo proprio dalle Sacre Scritture. Allora, Roberto, puoi descrivere per i nostri ascoltatori la figura di una madre rappresentativa, diciamo così, nell'Antico Testamento della Bibbia? Nella prima parte della Bibbia.
Sapete, mi avete messo un po' in difficoltà all'inizio perché dicevo quale mamma parlo. Poi a un certo punto mi si è aperto il Mar Rosso. Infatti, voglio parlare qualcosa legato al Mar Rosso perché ho pensato a Mosè e alla sua mamma.
Ecco.
Che è un esempio stupendo di amore altruistico, nel senso che,
esatto,
per chi non ha ben presente la storia, magari forse ha visto il cartone animato o l'ha letto direttamente nella Bibbia, questa mamma partorisce un figlio, ma è una situazione un po' molto difficile, è quasi una situazione di guerra, e per cui per salvare il figlio lo deve mandare via, anzi lo deve addirittura mettere in un fiume, dentro una cesta, e chiedere alla figlia di seguirlo da lontano. Penso un po' ai profughi, a questi bambini che magari in questo momento devono lasciare la loro terra per essere salvi, arrivano qua in Italia un po' così abbandonati. Però questa mamma non abbandona il figlio perché lo segue da lontano, e addirittura a un certo punto la storia dice che viene poi trovata dalla figlia del faraone, e lei allatterà questo bimbo per la figlia del faraone, non sapendo che lei è la mamma. Allora, lasciandola la storia vera e propria e trovando un po' di insegnamento per noi, vedo il compito di una mamma quando deve lasciare andare il figlio, invece da adulto, ma deve rimanere sempre sullo sfondo, cioè questa mamma che non sparisce mai, e in termine tecnico si dice favorire lo svincolo, cioè aiutare il figlio a lasciare il nido familiare, non fuggendo, scappando, ma con l'aiuto del genitore che gli dà la fiducia che è in grado di affrontare il mondo.
Sì.
Questi sganci ce ne sono tanti: il bambino quando inizia la prima volta che va a scuola, il bambino che fa la prima volta la gita, il bambino che affronta per la prima volta, che ne so, un esame senza il genitore vicino. Ecco, la mamma di Mosè fa questo, riesce con grande capacità ad accompagnare questo figlio e a consegnarlo al mondo. Per me è un esempio stupendo.
Sì, io ci sono, ma ti do la possibilità di scoprire il mondo, di affrontare la vita.
Certo. E non è che gli dà solo il permesso, gli dà la fiducia che ce la può fare.
E questo è importante.
Importante, cioè non gli fa sentire il senso di colpa di aver abbandonato, tra virgolette, un genitore.
Ecco, per quanto riguarda invece il tempo di Gesù con il Nuovo Testamento, su quale altra mamma ci possiamo soffermare, Roberto?
E allora, qui gioco facile, anche perché ho approfondito un po' questa tematica quando parlo della resilienza, delle famiglie resilienti,
sì.
E qui invece la mamma di Gesù, per cui rimaniamo proprio molto tranquilli,
sì,
perché
sì.
Noi non riflettiamo mai forse abbastanza su quello che questa mamma ha dovuto fare proprio all'inizio.
Sì.
Ci ricordiamo un po' la storia.
È già al momento del concepimento, insomma.
Esatto, già dal concepimento deve vivere un po' tutto questo stress, ma poi questa famiglia che deve scappare, deve andare via perché rischia lì la vita del figlio, ma anche proprio vicino al parto, in cui vanno in questo nuovo paese, non sanno dove andare, non sanno dove sistemarsi. Non lo devo insegnare io alle donne, alle mamme, quanto è importante vicino al momento del parto avere la tranquillità, la serenità, avere i punti di riferimento, il proprio ginecologo, sapere in quale ospedale andremo a partorire, preparare la stanza del figlio. Ecco, tutto questo questa mamma non ce l'ha,
certo,
perché si ritrova,
certo,
in un posto dove non sa né dove dormirà, non sa dove partorirà, non sa chi si occuperà dei primi istanti della vita del figlio. E per cui in queste situazioni è molto diciamo quasi naturale trasmettere ansia, trasmettere paura, trasmettere disagio, e i bambini in quella fase, che non passano attraverso il linguaggio, non ce l'hanno ancora, passano attraverso l'emozione, quello che sentono, e percepiscono subito se il genitore vive una situazione di ansia oppure gli dà serenità. Ecco, io penso che Maria sia stata in grado, nonostante le situazioni difficili, avverse attorno a lei, di dare questa serenità interna, anche perché ci dicono anche gli psicologi che il tipo di attaccamento, cioè il tipo di legame, di rapporto che noi instauriamo nei primi mesi, nei primi anni di vita, caratterizzerà poi il modo in cui l'adulto si relazionerà nei confronti dell'esterno.
Sì, sì.
Poi non è proprio esattamente una legge, caratterizzerà nel senso che influenzerà, poi noi ci possiamo sempre affrancare da quella modalità, però sarà la nostra modalità prioritaria. Ecco, Gesù riuscirà, nonostante vivrà quelle situazioni di stress molto elevato, a sviluppare un tipo di attaccamento con la mamma e poi di relazionarsi con gli altri maturo, e sicuramente questo la mamma ha avuto un grande ruolo.
È chiaro, quindi tutte le vicende vissute, la fuga in Egitto, le persecuzioni da neonato in poi, insomma, le paure, eccetera, avrebbero potuto volgere il carattere umano di Gesù verso un'altra direzione, e invece no, insomma.
È il ruolo a volte nascosto del genitore che lavora senza raccogliere i frutti, almeno visivi in quel momento, però poi nel tempo si scopre quanto è stato importante il tempo, il modo in cui noi abbiamo parlato ai nostri figli, il modo in cui noi siamo stati con i nostri figli, il modo in cui noi abbiamo rappresentato anche ai nostri figli la realtà, perché i nostri figli, soprattutto appunto nei primi anni di vita, quando loro non hanno ancora una struttura mentale in grado di decifrare la realtà, lo fanno attraverso gli occhi dei propri genitori.
Certo, certo. Bene, allora ascoltiamo, ritorneremo su questo tema fra pochissimo, e ascoltiamo J-Ax con Tutto sua madre.
La vita no, non è uno scherzo ma la sua ironia. Io sorridevo per mestiere ma era una bugia. E più che una famiglia io volevo l'anarchia. Ma adesso asciugo tutti con la tua fotografia. Avevo perduto fiducia nel mondo senza nemmeno rendermene conto. Il lavoro andava a gonfie vele, la casa una barca che andava giù a fondo. Sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l'ha perso. Io paralizzato come un brutto sogno mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio. E in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro. Per la prima volta mi sono sentito vecchio, vittima di una fattura, una stregoneria. Tu hai rotto il sortilegio perché sei una magia. E ti porterò lontano con la forza di un missile. E ti prenderò per mano, ti porterò a giocare su un prato. E il telefono l'ho buttato, e ho buttato tutte le pare. Per fortuna somiglia a tua madre, per fortuna sei tutto tua madre. Quando è che ci fate un figlio? Tutti la stessa domanda. Io trattenevo la rabbia perché avrei voluto spaccargli la faccia. Avevo perso da mo' la speranza, non sopportavo più tutto quel dramma. Ad avere coraggio ci pensava mamma, tra medicine e le punture in pancia. Messo le corde anche io, pensavo alla religione. Se un figlio è un dono di Dio, forse questa era la mia punizione. Ma quelli che mi amano con il biglietto per il mio spettacolo, chissà se immaginano che hanno pagato le cure i dottori che hanno realizzato un miracolo. Ora so che dietro il caos c'è un senso più profondo. Sei nato a febbraio, lo stesso giorno del nonno. Mamma incredula temeva che fosse un miraggio. E i primi mesi ti ha tenuto giorno e notte in braccio. E ti porterò lontano con la forza di un missile. E ti prenderò per mano, ti porterò a giocare su un prato. E il telefono l'ho buttato, e ho buttato tutte le pare. Per fortuna somiglia a tua madre, per fortuna. sei tutto tua madre. Da mamma hai preso il nasino, la forma degli occhi e del viso, e l'abilità di cambiarmi l'umore soltanto facendo un sorriso. Quando non dormi mai fino al mattino, quando fai casino rido perché la testa dura e la voglia di urlare. Quelle le hai prese da me, le hai prese da me. E ti porterò lontano con la forza di un missile, e ti prenderò per mano, ti porterò a giocare su un prato, e il telefono l'ho buttato, e ho buttato tutte le pare. Per fortuna somigli a tua madre, per fortuna sei tutto tua madre.
Tutto tua madre, questo era J-Ax con questa canzone su cui c'è da riflettere, visto anche il nostro tema.
Io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno.
Ed è con noi in collegamento ancora il dottor Roberto Iannò, educatore, pastore e direttore nazionale del Dipartimento Ministeri della Famiglia dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste.
Sì, riprendiamo il tema riguardante proprio le mamme, di cui abbiamo iniziato a parlare nel segmento precedente, e ci siamo soffermati poc'anzi su due figure di mamme che troviamo nella Bibbia, rispettivamente nell'Antico e nel Nuovo Testamento, la mamma di Mosè e la mamma di Gesù.
E rimaniamo nell'ambito della fede, spostandoci sulle chiese. Secondo te, Roberto, oggi nelle chiese il ruolo della donna come madre è sufficientemente valorizzato oppure no?
Ora parlo un uomo, per cui rischio di creare un incidente diplomatico. Offro la mia percezione, poi mi sottometto poi al giudizio femminile per vedere se è una percezione, diciamo, che rende giustizia. Allora, tenuto conto che le chiese, almeno io parlo per le chiese avventiste, però e credo che in genere le chiese cristiane potrebbe essere forse la stessa cosa, la maggioranza dei membri che frequentano la chiesa avventista è femminile, e così come la società fondamentalmente,
sì.
La maggioranza,
la popolazione femminile, sì.
La popolazione, le donne sono più forti, resistono, sì. Di più, che dire. E per cui essendo la chiesa avventista impostata, diciamo, su una struttura condivisa della leadership, per cui non c'è soltanto il pastore che a volte è uomo, a volte è donna, ma oltre a loro c'è tutta una serie di figure laiche che aiutano e sostengono la comunità. Potete immaginarvi che se la popolazione frequentante a maggioranza femminile, i ruoli direttivi, dirigenziali sono fondamentalmente femminili, e per cui la donna ha un suo ruolo all'interno della Chiesa e porta la sua sensibilità, e spesso quando la donna non rinuncia alla sua caratteristica materna di accudimento, quando non rinuncia a questa caratteristica, la donna porta questa sua sensibilità nelle dinamiche poi comunitarie e anche a volte conflittuali, nel senso dà un contributo positivo. Ecco, a volte la donna si dimentica però di questa sua caratteristica, e per cui si perde poi un grande vantaggio. E riguardo a questa caratteristica anche femminile, che non vuole delegittimare il ruolo paterno, assolutamente, però secondo me c'è una componente innata. Riflettevo proprio recentemente, se noi pensiamo come nell'ambito dell'educazione scolastica abbiamo sia figure maschili e femminili, però all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia abbiamo fondamentalmente, forse al 99%, soltanto figure femminili.
Sì, le donne.
Sì.
Lo è perché non è, che ne so, sufficientemente dignitoso per l'uomo andare a lavorare lì, o proprio perché la donna ha, anche per l'esperienza della maternità, ha sviluppato una caratteristica, un'attitudine particolare di accudimento che difficilmente ha all'uomo. Ecco, per cui dalla mia prospettiva, dalla mia percezione, credo che la donna riceva dentro le chiese un grande riconoscimento, e dobbiamo ringraziare per il contributo veramente che la donna dà.
Certo. Roberto, per quanto riguarda la società, soprattutto quella italiana, ci troviamo da un lato con la difficoltà di molte donne che lavorano di fare valere il proprio diritto a diventare madre, e dall'altro per le già madri, diciamo così, che lavorano, la difficoltà a prendersi poi cura dei figli. Allora, come se ne esce? Bisogna invocare l'intervento del legislatore per facilitare la maternità? Bisogna essere resilienti, che è un tema tuo, cui tu accennavi anche all'inizio. Bisogna responsabilizzare alcuni padri forse un po' assenti dal contesto familiare, magari per pensare ai fatti propri, diciamo così, tra virgolette. Cosa puoi dirci su questo? Qual è la tua
opinione? Su questo tema complesso, diciamo.
Complesso, sì. E mi mettete anche in difficoltà, non sono un legislatore, non mi occupo di politiche sociali, però sicuramente dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, osservo qualcosa. Allora, certo, la società non aiuta sicuramente per le dinamiche che oggi richiede, per quasi la necessità di inserire la donna nel percorso lavorativo esterno, per tante situazioni non è semplice. Quello che io osservo però è che comunque le coppie in maniera creativa sanno trovare delle situazioni, un po' però anche in base ai loro valori, alle loro prospettive, e magari possiamo mettere le varie soluzioni che le coppie trovano in un continuum. Da un estremo, ad esempio, troviamo la donna che rinuncia tu cur al lavoro, per cui l'ha risolto così, non lavora fuori e si dedica a tempo pieno alla cura, all'accudimento del figlio. Poi da quel continuo, da quell'esterno, da quell'estremo possiamo piano piano, ad esempio, trovare quelle donne che invece semplicemente rinviano l'entrata nel mondo del lavoro, per cui decidono per i primi anni di accudire direttamente i propri figli e poi piano piano si inseriscono. Certo, hanno perso qualche treno, hanno perso qualche cosa, però trovano questo giusto compromesso. E poi, continuando a spostarci verso l'altra direzione, troviamo magari quelle coppie nelle quali la cura del bambino appena nati viene condivisa in maniera paritaria col padre, per cui il padre entra in scena in maniera, come dire, presente, si prende le sue responsabilità, sviluppa magari a volte anche degli atteggiamenti di accudimento più sviluppati addirittura della mamma, e ha anche lui la possibilità nel suo lavoro di essere flessibile, e per cui la mamma si inserisce subito nel mondo del lavoro, però condivide insieme con il padre, per cui una volta il padre rimane a casa, una volta la madre, eccetera eccetera. E poi arriviamo all'altro estremo, per cui di questo continuo che abbiamo cercato di vedere in maniera così veloce, nella quale invece la mamma entra a pieno titolo nel mondo lavorativo e delega subito, fin da subito, l'educazione e la cura del proprio figlio ad altre figure, che possono essere all'interno della famiglia, tipo le nonne, o una tata vera e propria che a tempo pieno li cresce i figli. Per cui io dico che in questa nostra società, comunque, al di là delle strutture sociali, delle strutture politiche, del welfare che lo Stato fornisce, poi alla fine comunque la coppia si ritaglia il proprio profilo in base alla propria sensibilità. Certo. Per cui credo che non sono le strutture esterne che determinano il modo in cui noi educhiamo, ma il modo in cui noi vediamo l'educazione che influenzerà poi le scelte che noi faremo.
È chiaro.
Bene, quindi ci si trova la propria dimensione. Ed è stato con noi in collegamento il dottor Roberto Iannò, educatore, pastore, direttore nazionale del Dipartimento Ministeri della Famiglia dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste. Grazie mille.
È stato un piacere, grazie anche a voi e buona continuazione. Grazie,
ciao Roberto, grazie davvero, ciao.